Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi discepoli, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano vista prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me l'ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco, come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli ha aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età: chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Carissimi, Vangelo lungo in questo anno A. Abbiamo questi tre Vangeli che ci accompagnano nella terza, nella quarta e nella quinta domenica di domenica prossima di Giovanni, che sono lunghi, ricchi di dialoghi e soprattutto ricchi di un messaggio di luce e di amore che la Chiesa ci invita a recepire attraverso l'accoglienza nel nostro cuore, l'assimilazione, la meditazione sulla parola che ascoltiamo. Di questo cieco, come della samaritana, non si dice il nome. Forse proprio a proposito, perché ciascuno che legge si senta invitato a dare da bere a Gesù, l'assetato di vino, mendicante di amore, e si senta quel cieco, bisognoso di luce. D'altra parte, lui è la luce e vuole splendere nelle tenebre, ma le tenebre devono riconoscere le loro tenebre perché possano accogliere la luce, ed è una guerra, è una lotta, come lo stesso Giovanni ci manifesta nel suo prologo, che la luce veniva nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ma chi la accoglie ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non finiremo mai, se ci riflettessimo sul serio, di ringraziare, di benedire, di lodare il Signore per questo potere che ci ha dato nel suo Figlio, di poterlo chiamare Padre, di essere Suoi figli. Ma bisogna però accogliere il Figlio, bisogna che la luce splenda nelle tenebre, e come ci ha detto Paolo nella seconda lettura, bisogna che le tenebre diventino luce. E passiamo davanti al Signore con la realtà della nostra cecità. Nasciamo tutti ciechi. Non c'è nessun uomo che nasce vedente. Chiaramente non mi riferisco alla vista fisica, ma alla vista spirituale. Nessun uomo nasce vedente, ogni uomo nasce cieco. In che senso? Nel senso che la sua vista arriva solo all'esterità, e ce lo dimostra anche la prima lettura, dove il papà di Davide pensava che il Signore avesse scelto il suo figlio più vigoroso, il suo figlio più forte, il suo figlio più intelligente. E va, passandoli tutti uno alla volta, nessuno di loro Dice, ma non c'è qualche altro figlio? A quell'altro proprio non ci pensava. Non ci pensava Dio. Fallo venire, è lui. Ma siete stati attenti alla scrittura, quello che ha detto. Perché l'uomo, ha detto lo scrittore sacro, commentando questo fatto, perché l'uomo vede solo l'apparenza. Dio legge il cuore. Dio legge il cuore. La nostra vista è limitata. E quando presumiamo di avere una vista che non c'è, come quel povero papà di Davide, che presumeva aver capito, prendiamo certe toppate, ma quando pretendiamo di conoscere il cuore degli altri, pretendiamo di conoscere, magari ci indoviniamo 7-8 volte, allora ci insuperbiamo e poi arriva l'ottava, la nona. Sei un uomo, lascia il giudizio a Dio, lascia la conoscenza a Dio. Riconosci che sei cieco. Ma non c'è solo questa cecità del cuore per cui noi non possiamo leggere l'interno degli altri. C'è anche la cecità spirituale, perché nasciamo ma non sappiamo perché. Viviamo e non sappiamo perché, moriamo e non sappiamo perché, soffriamo e non sappiamo perché. Se una luce non ci illumina. E chi può rispondere alle domande fondamentali senza le quali non siamo uomini? Sono gli animali, sono le bestie che non si pongono domande, che non si pongono quesiti, che vivono cercando il mangiare, il bere, la soddisfazione, la procreazione perché hanno i loro stimoli. Sono animali. Noi siamo uomini. Abbiamo un'intelligenza che non può non chiedersi qual è il senso del suo esistere, il senso del suo vivere, il senso del suo patire. Solo che questa intelligenza, dopo il peccato originale, soffre, nel senso che non la usiamo come dovremmo. Quando siamo pieni di soddisfazioni, quando siamo sazi, quando stiamo bene, noi ci poniamo domande, ma perché ti fatti domanda? Mangia e bevi, non ti creare problemi, vivi da spensierato. E quante mamme anche che giustificano i loro figli, che vivono da spensierati? Ah, se parli, ma sa, sono giovani. E che non sono animali, sono giovani o sono uomini? Almeno prega, mamma sciagurata. Almeno prega per quel figlio. Almeno cerca in qualche modo di farlo ragionare. La prima luce è la mente e l'intelligenza. Il primo sacramento di salvezza, l'intelligenza. Questa intelligenza che si interroga e si chiede perché vivo, cosa devo fare, perché soffro, muoio, dove vado? Chi mi può rispondere a questi interrogativi? I vari talk show di cui ci svegliamo, ci riempiamo l'anima ogni sera, pieni di parole, è più bravo chi la dice più lunga e la sa dire meglio, chi di quegli uomini potrà dirci una parola che mi dia uno sfrazzo di risposta a queste domande? Nessuno. Eppure si fanno finta che non esistono queste domande perché non le vogliamo sentire. Ma quando rientri in te stesso, e si rientra in te stesso perché si sbatte la faccia nel fango dei porci, o perché si sbatte la faccia in una sofferenza che non ti aspettavi, che ti fa ricordare che sei un povero uomo che non ha in mano la sua vita, ma che quella vita è il dono di Dio attimo per attimo, allora capisci che non sei padrone tu, ma ce n'è un altro, e allora cominci a pregare. La preghiera è l'atto più intelligente che l'uomo possa fare. Perché che cosa mi dice la mia intelligenza? Mi dice con chiarezza che queste risposte non hanno risposta umana. Mi dicono con chiarezza, la mia intelligenza mi dice che queste risposte nessuno me le può risolvere, solo Lui. E a Lui devo chiedere le risposte. Ecco, Signore, sono un povero cieco, come Bartimeo. Signore Gesù, abbi pietà, cosa vuoi? Signore, che io veda. Signore, che io veda. Ogni uomo dovrebbe gridare. Signore, che io veda. E lì la gioia di Dio, darci la luce. Perché Lui è luce. È luce che vuole illuminare. E non c'è solo questa cecità di chi non sa, la cecità dell'ignoranza, non c'è solo la cecità dell'ignoranza, c'è anche un'altra tenebra che è conseguenza della tenebra dell'ignoranza, ma non necessariamente diretta, perché posso anche sapere qual è la verità, ma posso essere nella tenebra del peccato, nella tenebra dell'immoralità, nella tenebra del mio egoismo. E allora ecco come Gesù si pone davanti a noi in questa domenica, come colui che mi illumina perché io diventi luce, come colui che mi illumina perché io possa vederci e riconoscere in Lui e solo in Lui il senso della mia vita, e possa riconoscere in Lui e solo in Lui il Maestro, colui che mi dice la verità, perché Lui è verità, non ce ne sono altri. Ma non solo colui che mi libera dall'ignoranza, ma colui che mi rende luce, e i figli della luce vivono nell'amore, vivono nella gioia delle virtù, della bontà, della misericordia, del servizio, del perdono, della mitezza, della castità, senza le quali, senza queste virtù, siamo tenebre, mentre noi siamo per vocazione luce, una luce che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo, ma che sta lì alle volte desiderosa di esplodermi, di invadermi, ma inefficiente, inesplosa, come una bomba atomica che non esplode mai. Perché io non rientro in me stesso, perché io non prego, perché io non prendo sul serio la mia vita. E questa disponibilità che ho oggi di diventare luce, oggi ho la disponibilità da parte di Dio di diventare luce. Perché? Perché vivo. Io non so se finirò questa predica. E non so se avrò tempo domani o tra 10 minuti di poter essere quella luce meravigliosa che vorrebbe il Padre da me suo figlio. Che dirvi di più? Non si può passare questa settimana senza riprendere in mano questo Vangelo e rileggerselo. Rileggerselo. E vedere e capire che cosa il Signore vuole dirmi attraverso questo Vangelo, così ricco di personaggi, così ricco di dialoghi, così vivace, attraverso il quale il Signore mi dice: ma tu chi sei? Chi sei tu? Sei uno di quei passanti che dice: ma è lui, non è lui, forse chi lo sa, e se ne va perché tanto non è che gli interessa tanto, no? Persone che non vogliono tanto compromettersi, come i genitori di quel cieco che, ma fai parlare a lui perché se parlo io mi comprometto. E io mi chiedo, ho mai sofferto per Cristo qualcosa? c'ho 40 anni, c'ho 20 anni, c'ho 15 anni, c'ho 16 anni, c'ho 80 anni, ho mai sofferto qualcosa per Cristo? Se non ho mai sofferto per Cristo, è solo per un motivo: io non sono cristiano. Battezzato sì, ma cristiano no. Seguace di Cristo? No. Perché? Anche questo Vangelo mi dice che la sequela di Cristo, che l'affermazione della fede in Cristo, non implica una vita pacifica. Vedete come se l'ho dovuta a combattere quel povero cieco? Mica se l'era cercati. Che cosa aveva fatto? Mica aveva predicato? No. Era stato solo beneficato dall'amore di Cristo. Era stato solo illuminato da una luce che non aveva, eppure ha dovuto combattere, perché la tua fede non puoi tenerla lì così, come una cosa, ah che bello Gesù che mi hai salvato, te la tieni lì, no, la fede appena la esci fuori diventa luogo di scontro, luogo di combattimento, luogo di lotta, dapprima nella tua famiglia, nel tuo ambiente di lavoro, nel tuo ambiente di amicizia, nel tuo ambiente di svago. È lì che dovrai lottare, come lui, senza vergogna, senza paura, senza il timore di essere messo da parte e di essere buttato fuori. Perché? Perché prima ero cieco e ora ci vedo. Ed è stato lui, è stato Gesù. E se tutto questo non c'è, è perché? Prima ero cieco e sono ancora cieco. Non mi ha illuminato, non mi ha toccato, non ha messo il sangue sui miei occhi, non mi ha fatto vedere. E tutto questo perché? Perché non l'ho cercato. Chiediamo alla Vergine Maria, a pochi giorni, due settimane dalla Pasqua, ecco, che ci aiuti a riscoprire quella luce che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. A prenderne possesso di quella realtà di luce che mi ha fatto uomo nuovo, figlio di Dio, santo per vocazione e per realtà di grazia che ho ricevuto, perché non mi vergogni di questo, perché ne renda testimonianza, perché sappia soffrire con gioia qualcosa per il mio Gesù e sappia comportarmi nel mondo da buon figlio di Dio. Amo.